Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Sono le 9.37 di mercoledì 4 dicembre 2019, sono Emilio Pappagallo, come sapete questa è The Rock Show all'interno di Radio Rock, il vostro, il morning show di Radio Rock, e con me c'è Alessandro Tirocchi. Maurizio Paniconi dove è andato? È sparito?
È scappato, è a curare il proprio profilo social.
È andato a prendere qualche medicina omeopatica, esatto. Secondo me. Io temo che sia andato a prendere qualche... non voleva confrontarsi con...
No,
non voleva
ascoltare
le parole del dottor Roberto Burioni, a cui do il buongiorno e bentornato a Radio Rock. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno, grazie mille e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio.
Grazie Roberto per essere con noi. Io ti aspetto prossimamente però qui in studio, che vorrei fare una puntata con te, farti scegliere anche la musica e avere insomma più tempo.
Quello veramente con piacere, perché io sono un grande appassionato di musica e anche per questioni anagrafiche dovrei portare tutti i miei vinili, perché a casa sono strapieno di dischi, di CD, perché sono proprio un appassionato.
Allora guarda, la prossima volta non ci, cioè usaci questa cortesia per favore, vienici a trovare in studio e facciamo una puntata musicale, mettiamo la tua musica del cuore e parliamo anche insomma di...
Ma con piacere, finalmente così parliamo di cose belle, non di malattie.
Facciamo una puntata musicale, però io qualche consiglio te lo chiederò ugualmente, anche perché tra l'altro devo dire che io devo assolutamente risolvere questo problema. Com'è che mi ammalo? Io mi prendo, Roberto, due influenze a stagione praticamente, e quindi adesso devo fare il vaccino, fra l'altro anche ho dimenticato lo stress, il lavoro, le cose, mi dimentico di fare il vaccino e lo devo fare invece, però c'è secondo me c'è anche un problema di proprio risposta immunitaria dell'organismo, non vorrei dire una bestialità, però di risposta dell'organismo, che evidentemente le mie difese immunitarie, forse lo stress, cortisolo, non lo so, sono basse. Com'è che so sempre male, Roberto?
Allora, l'influenza si prende una sola volta, perché il virus influenzale arriva agli inizi di gennaio, talvolta un po' in anticipo, per questo bisogna fare subito il vaccino,
sì.
E poi sparisce agli inizi di marzo. Gli antichi lo chiamavano influenza perché dell'esistenza dei virus,
sì.
Ritenevano questa malattia fosse causata dall'influenza negativa delle stelle, proprio perché si concentrava in un periodo di tempo molto, molto,
certo,
breve. Tutti gli altri malanni respiratori sono degli altri virus, sono,
certo,
centinaia di altri virus che possono causare qualcosa di meno grave però dell'influenza. Contro questi non abbiamo un vaccino, abbiamo le nostre difese. Alcune persone sono fortunate, rispondono contro questi virus in maniera molto efficace e li prendono più raramente. Altre persone, in perfetta salute, sono invece un po' meno fortunate, rispondono,
sì,
con una risposta che è meno protettiva e quindi sono più propense ad ammalarsi. Cosa possiamo fare? Niente, purtroppo, perché l'unica cosa che è più efficace però è incredibile, perché è una cosa semplicissima. Quando ero piccolo mia mamma me lo diceva sempre: bisogna lavarsi le mani,
sì,
perché noi abbiamo scoperto che il vettore più efficace di trasmissione di queste infezioni respiratorie non è l'aria, non sono gli saluti, sono le mani sporche. Quindi noi andiamo magari in metropolitana, andiamo nei locali, tocchiamo i pulsanti in ascensore, bisogna stare attenti, non portare le mani alla bocca, agli occhi, al viso, e soprattutto lavarsene. Quindi lavati le mani, come,
sì,
diceva mia mamma quando ero piccolo.
Sì, io di solito mi lavavo le mani dopo essere andato in bagno a fare la pipì, e bisognerebbe lavarle invece più spesso, anche semplicemente per il contatto degli oggetti di uso quotidiano, mi pare di capire.
Certo,
no?
Quindi, certo.
Lavarle spesso.
Se uno sta in giro, per esempio in metropolitana, tocca reparti dove anche le altre persone appoggiano le mani, è una buona regola lavarsi le mani.
Sai che faccio io, Roberto, spesso, e così entriamo anche un po' nell'argomento del libro Omeopatia, bugie, leggende e verità. Io spesso, come credo molti altri, faccio questa cosa: esco una mattina, magari faccio un pochino più di vento freddo, un po' più la temperatura abbassata di qualche grado, mi sento male e subito dico: vedi, ho preso freddo stamattina, no? Cioè stabilisco un forse fallace, anche perché non credo che poi sia così veloce la trasmissione del virus, stabilisco stabilisco un fallace nesso di causalità fra due eventi che magari non c'entravano nulla fra loro. Questo è un argomento che ritorna anche nel tuo libro per spiegare il perché della fortunatissima diciamo così saga dell'omeopatia, che io devo dire, leggendo il tuo libro, che poi è interessantissimo perché c'è tutto un escursus storico molto molto bello, viene da dire: ma come mai queste cose non vengono ribadite con forza, vengono diciamo dette in maniera così chiara solo oggi nel 2020 quasi, e come mai le nostre farmacie sono ancora piene di prodotti omeopatici sui quali non c'è scritto assolutamente che si tratta di nulla totale, e come mai poi ci arriveremo magari, è possibile fare anche delle detrazioni fiscali acquistando i prodotti omeopatici. Ma io partirei proprio con una piccolissima, se ti va, escursus storico, cioè partiamo ai primi dell'Ottocento. La Hahnemann, che è il dottore che ha inventato con il principio il simile cura il simile, di fatto l'omeopatia, eravamo però in un contesto, Roberto, completamente diverso in quel momento.
Dobbiamo ricordare per correttezza che la medicina agli inizi dell'Ottocento era veramente impotente nel migliore dei casi contro le malattie, e quello che si faceva molto spesso faceva male e si sapeva molto poco. Hahnemann, in questo contesto di ignoranza, si convince che il simile cura il simile. In altre parole, si convince che i sintomi sono l'unica cosa importante di una malattia, che se uno ha il mal di testa bisogna dargli qualcosa che causa il mal di testa, che se uno ha il mal di stomaco bisogna dargli qualcosa che causa il mal di stomaco. In questo modo si convince Hahnemann, guarirà. Peccato che non sia vero. Hahnemann però fa un ulteriore passo. Siccome le sostanze che causano il mal di testa e che causano il mal di stomaco sono fondamentalmente dei veleni, si inventa che diluendole diventano più potenti. Ora, che lui non lo sapeva, perché quella volta si pensava che dentro le sostanze ci fosse un fluido vitale, oggi noi sappiamo che non è vero, sappiamo che diluendo qualunque sostanza, dal detersivo per i vetri fino al vino che ci beviamo la sera, la sostanza non aumenta di potenza, la sostanza diminuisce di potenza. E quindi i presupposti scientifici dell'omeopatia oggi, nel 2019, possiamo dire che mancano di ogni plausibilità biologica, ma c'è di peggio. Noi possiamo dire, conoscendo la chimica che appunto agli inizi dell'Ottocento non conoscevano, possiamo dire che se la chimica che fa funzionare le batterie del mio telefonino, i semiconduttori delle radio, degli ascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento, i trasmettitori di Radio Rock, ecco, se quella chimica è vera, nei preparati omeopatici non c'è nulla, niente. Tanto è vero che negli Stati Uniti c'è stato un premio per decenni che avrebbe dato $1 milione a chiunque riusciva a distinguere dei preparati omeopatici dall'acqua, e quel premio è rimasto lì. Ovviamente queste sono le premesse scientifiche, ma la scienza non è dogmatica. Se l'omeopatia funzionasse dovremmo rivedere tutta la nostra chimica, tutta la nostra fisica e tutte le nostre conoscenze. Il fatto è che quando l'omeopatia viene sperimentata con il dovuto rigore, e dovuto rigore significa non che io do a un paziente una pastiglia e questo dice sto meglio, non basta, bisogna fare uno studio rigoroso nel quale il paziente non sa se prende il farmaco o prende un niente che si chiama placebo, e non lo sa neanche il medico, perché il medico è suggestionabile. Ecco, quando noi valutiamo l'efficacia dell'omeopatia con rigore indispensabile, salta fuori ovviamente che l'omeopatia non ha alcuna efficacia. Quindi abbiamo qualcosa che scientificamente non ha, biologicamente non ha alcuna plausibilità, abbiamo qualcosa che chimicamente non contiene niente, e abbiamo qualcosa che chiaramente non funziona. Questa è l'omeopatia. Poi perché venga venduta in farmacia, perché venga prescritta da medici, questo è un altro discorso. Usciamo dalla scienza, sì. Probabilmente entriamo nel marketing.
Magari ci entriamo un attimo tra poco. Tra l'altro, prima parlavamo di social, parlavamo di mode. Possiamo dire in qualche modo che la grande fortuna che ha avuto l'omeopatia, soprattutto negli anni probabilmente 90, ma che ancora oggi resiste, forse in calo un pochino, qualche politica, magari qualche paese tipo la Francia la sta mettendo in campo, però viene da un errore, diciamo così, da una svista importante di una importantissima rivista scientifica che nel 1988 così pubblicò uno studio che poi si è rivelato totalmente erroneo, fallace, addirittura quasi potremmo dire una mezza truffa, ma che ha causato dei danni incredibili poi, perché ha dato quasi legittimità a tutto il movimento dell'omeopatia, a tutto il terreno su cui si poggiava questa forma di cura, diciamo così.
Purtroppo questo è un errore che viene fatto. Gli scienziati sono degli uomini e i direttori delle riviste, anche le più prestigiose, sono degli uomini e sbagliano. Sbagliano in mala fede, ma sbagliano anche spesso in buona fede. Una volta c'era il concetto giusto, ma poi sbagliato nel concreto, che anche una ricerca con risultati stranissimi doveva essere pubblicata, perché il ragionamento che si faceva una volta e che facevo anch'io una volta, ma che ora non faccio più, è giusto che un ricercatore pubblichi i suoi dati. Se sono veri verranno confermati, se sono falsi perderà la faccia e la scienza comunque potrà sapere come stanno davvero le cose.
Certo.
Questo era vero una volta. Oggi purtroppo a fare questo ragionamento si sbaglia, perché in realtà quello che avviene è che la bugia comincia a rimbalzare e prende vita. Ecco, la storia della memoria dell'acqua è una cosa che non è vera. Non so se sia truffo, se sia falso, qualcosa, però non è vera. Ecco, ancora se ne sente parlare. Ma pensiamo alla bugia che riguarda i vaccini e l'autismo. Quella ha fatto forse anche più danni,
certo.
Perché non è vera, è stata proprio una truffa quella, l'autore è stato radiato dall'ordine dei medici, eppure tanta gente crede che i vaccini causino l'autismo, non vaccina i figli. Proprio oggi sulla mia pagina Medical Facts si racconta di un'epidemia a Samoa dove sono morti 48 bambini sotto i 4 anni di morbillo.
Ora, una follia.
2019, e hanno chiuso tutti gli uffici statali, hanno chiuso tutte le scuole nel 2019, qualcosa di evitabile. In Messico dal 1996 non c'è più il morbillo, per dire, ecco. Samoa sono morti 48 bambini sotto i 4 anni. Quindi queste bugie sono pericolosissime. Una volta si era più tolleranti, ora non possiamo più esserlo, perché le bugie prendono vita sui social, sulla rete, e causano danni gravissimi quando parlano della salute. Quindi da parte di noi scienziati ci vuole molta più attenzione a valutare le pubblicazioni e anche stare attenti a quello che diciamo, soprattutto quando i dati sono non ancora certi, perché poi si può generare un panico, possono generare anche false aspettative nei malati, perché
certo.
un malato grave al quale si offre l'illusione di poter guarire, insomma, anche lì si possono fare dei danni molto gravi,
certo.
Quindi ci vuole grande attenzione.
Parlavamo del fatto perché funziona l'omeopatia, perché funziona, in realtà è ovvio che non funziona, perché non è nulla, però il paziente, chiamiamolo così, ha la percezione che funzioni. Prima accennavi all'effetto placebo, effettivamente molte patologie passano da sole, come tu spieghi, hanno un decorso e poi scompaiono da sole nel corso magari di una settimana, pochi giorni. Per quanto riguarda l'effetto placebo, cioè la convinzione che quella cosa che abbiamo preso, io ricordo mia mamma una volta, ero piccolo, non riuscivo a dormire, avevo un'insonnia, non lo so, avrò avuto 13 anni, qualcosa del genere, e disse a mia mamma: mamma, per favore portami un sonnifero, ho bisogno di dormire. Lei andò di là, mi fece un'acqua con del limone, non so che cavolo ci ha messo dentro, me lo diede, io istantaneamente mi addormentai convinto, poi mi svelò, ma insomma l'avevo poi capito. È chiaro che lì per me è stato come dire: ripongo la mia fiducia in questo farmaco portentoso che mi farà addormentare. Quindi l'effetto placebo è potentissimo in ognuno di noi, grandi e piccoli.
È potentissimo e nel libro io racconto un aneddoto che ne spiega la potenza della nostra mente, un aneddoto tragico, ma non concettualmente non dissimile da quello che hai appena raccontato tu. C'è un medico americano in prima linea, seconda guerra mondiale, i soldati feriti, straziati, urlano, gridano dal dolore, è finita la morfina. E questo povero medico non sa cosa fare, perché non ha più la morfina, che è l'unico modo che ha per far passare il dolore a questi soldati sofferenti. Non sapendo cosa fare, prende una siringa e gli inietta dell'acqua.
Acqua.
E incredibilmente si accorge che il 30% dei soldati si sente meglio, nonostante gli sia stata somministrata solo dell'acqua con un'iniezione. Ora, è chiaro che questo ha un potere spaventoso, e addirittura quando l'effetto placebo c'è negli animali, c'è nei bambini, appunto, c'è per le prestazioni sportive, cioè se si dà a un atleta un farmaco dopante e poi a un certo punto gli si dà qualcosa che non è niente, ma facendogli credere che è un farmaco dopante, questo atleta ha prestazioni migliori. È veramente qualcosa di affascinante, di complesso. Però ricordiamo, l'effetto placebo poteva fare passare il dolore o la sensazione del dolore ai soldati, ma se qualcuno non gli avesse ricucito le ferite, questi sarebbero morti. Per cui l'effetto placebo stimola è quello che viene dalla convinzione di stare assumendo un farmaco, ma è un potere che ha la nostra mente, che è limitato, non farà mai guarire un tumore, non farà mai passare una polmonite, non farà mai risolvere un calcolo, e quindi l'effetto placebo va bene, però poi ci vogliono i farmaci perché o le terapie, certo, chirurgiche, perché in tante situazioni tutti vorremmo guarire con un placebo, ma purtroppo non sempre è possibile.
Però effettivamente, Roberto, io sono un libertario, quindi a me piace l'idea, gli inglesi dicono whatever works, no? Basta che funzioni in qualche modo, quindi a me sta anche bene che una persona si curi come ritiene più opportuno, anche con la magia, se pensa che questo gli possa giovare, che possa funzionare. In realtà nel tuo libro c'è un po' un cortocircuito, perché tu volutamente, insomma, in maniera giusta e un po' maliziosa, dici sì, però fondamentalmente queste persone è giusto che si curino come vogliono, ma devono sapere, è chiaro che se sanno cade però l'effetto placebo, ovviamente, no?
Quindi allora,
un po'...
la scienza è chiara sull'omeopatia, poi queste sono opinioni. Allora qualcuno dice sì, va bene, partiamo da un presupposto che è importante: una persona adulta ha il diritto di curarsi, di non curarsi, certo, di fare quello che vuole, secondo me, certo, è un'opinione. Qui siamo in un campo completamente diverso da quello dei vaccini, perché chi non vaccina mette in pericolo i propri figli, chiaro, e mette in pericolo tutta la comunità, quindi è un irresponsabile. Chi si cura con l'omeopatia, o il medico che cura con l'omeopatia, è in una situazione molto diversa. Se io decido di curarmi una polmonite con la tisana di zenzero, devo essere libero di farlo. Ecco, quello che però è importante è che le persone vengano informate correttamente. Allora, prima di tutto devono essere informate, devono sapere che l'omeopatia non ha alcuna efficacia, perché altrimenti si corre il rischio che vengano messi farmaci che invece hanno un'efficacia. Un anno fa è morto un bambino in provincia di Pesaro per un'otite di 7 anni, morire di un'otite, i batteri che arrivano dall'orecchio fino al cervello, è una cosa atroce. È morta mia nonna nel 1935 di un'otite, ma non è pensabile che uno, certo, possa morire nel 2017 di un'otite. È morta perché un medico irresponsabile gli ha dato i farmaci omeopatici e ha omesso i farmaci di provata efficacia. E c'è un punto però che alla fine, siamo nel campo delle opinioni, premetto, perché chiaramente che l'omeopatia non è efficace è un dato, come dire che Roma è nel Lazio, il resto è come dire che Roma è bello, che Roma è brutto, uno di quel che vuole.
Certo.
La visione moderna è che il rapporto medico-paziente deve essere basato sulla sincerità, sulla reciproca sincerità, sulla reciproca fiducia. Ecco, in questo rapporto, secondo me, non c'è molto spazio per la somministrazione di un qualcosa che non funziona dicendo al paziente, certo, che funzionerà. Però chiaramente questa è un'opinione. Certamente quello che non è tollerabile, a mio parere, è la possibilità di detrarre dalle tasse la spesa per dei preparati che non hanno alcuna plausibilità biologica, che non contengono nulla e che non funzionano. Io non ho nulla contro i filtri d'amore. Se uno pensa che l'amata, la fidanzata che l'ha lasciato ritornerà bevendo un filtro d'amore, ma che se lo beva, quello che mi secca e se glielo prescrive il medico, certo, e glielo vendo un farmacista.
Certo, 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 che lo beva a spese mie, detraendolo insomma anche dalla sua dichiarazione.
Quello non va bene. È ancora meno accettabile quello che fa la regione toscana, che propone l'omeopatia all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, in un momento in cui dobbiamo risparmiare, dobbiamo spendere bene i soldi per mantenere in funzione questo servizio sanitario nazionale, che è un gioiello che il mondo ci invidia. Non possiamo sprecare i soldi nelle cose che non hanno una provata efficacia. Per questo io appunto ho proposto ai nostri governanti, è stato calcolato che la detraibilità dei prodotti omeopatici costa allo Stato circa 50 milioni di euro all'anno. Gli ho proposto di immediatamente eliminare questa detrazione e con quei soldi formare 2.000 specialisti all'anno, che noi andiamo incontro dei gravissimi problemi, perché non abbiamo abbastanza medici, non abbiamo abbastanza specialisti, non abbiamo abbastanza medici di famiglia. Ecco, con quei soldi, invece di supportare l'acquisto di cose che non funzionano, formiamo dei giovani medici, certo, che ci saranno molto utili in un prossimo futuro.
Roberto, qui i messaggi dei nostri ascoltatori, a parte invita Emilio, invitalo più spesso, fallo tornare per più tempo, però ci sono dei messaggi inquietanti di chi scrive che ha fatto la babysitter e le è capitata alla nostra amica Daniela che qualche genitore di questi bimbi dessero cure omeopatiche ai propri figli. C'è anche una ragazza che si chiama, adesso vado a cercare il nome, Vali si firma, sono stata curata solo omeopaticamente da 0 a 18 anni anche da febbre ed infezioni. C'è anche questo tema qua di chi somministra omeopatia, di chi
però,
cura
quello. Certo, però questo, cioè, dire sono stato curato con l'omeopatia e sto bene e ne sono vivo, è come se mio nonno, buonanima, che ha fatto la prima guerra mondiale, non c'è rimasto, avesse detto io ho fatto la guerra, non è pericoloso. Mio papà, che è novantenne, essendo nato nel 1929, ha fatto i primi 20 anni della sua vita senza antibiotici.
Certo.
È vivo, però questo non vuole dire che gli antibiotici sono inutili. Questa persona è stata molto fortunata, perché la mortalità di una broncopolmonite di un bambino senza antibiotici è intorno al 30%, quindi è meglio non scherzare con la salute. Tuttavia, io nel libro proprio affronto questo problema. Ci sono persone che in perfetta buona fede dicono io mi sono curato con l'omeopatia e su di me ha funzionato, e questo è spiegabile da un lato con l'effetto placebo, dall'altro col fatto che le malattie guariscono da sole. Però questa esperienza personale è la partenza di una ricerca rigorosa, non è il punto di arrivo. Quindi quando da queste esperienze personali si passa a un'osservazione scientifica rigorosa, quello che viene fuori è che l'omeopatia, i preparati omeopatici non hanno avuto nessun ruolo nel far guarire queste persone, sarebbero guarite lo stesso.
Chiudo, Roberto, dicendoti che, a parte il fatto che non sapevo che vicino la facoltà di ingegneria a Roma 3 c'è una piazzetta, un giardinetto qui a Roma intitolato ad Hahnemann, inventore dell'omeopatia, e questo diciamo sarebbe l'ultimo dei problemi forse, però
questo dobbiamo vederlo.
Annotiamo anche questo.
Che gli antichi potessero pensare che i fulmini li scaldava Giove,
certo,
non c'è niente di male, perché non sapevano spiegarlo. Però uno che nel 2019 dice che il fulmine lo scaglia Giove, no, sappiamo cos'è il fulmine. E lo stesso vale per l'omeopatia. Hahnemann era un uomo dei suoi tempi, e quello che però non è scusabile secondo me è che nel 2019 ancora non prende atto dei 200 anni di scienza che ci sono stati tra quel momento e ora, e che tra parentesi hanno portato la nostra aspettativa di vita da sotto i 40 anni a sopra gli 80.
Qualcuno che scrive, Mattia, io quando sento parlare di qualcuno che parla di medicine allopatiche già mi viene un senso strano, un po' come io sono ateo, ma definirsi atei secondo me non ha nessun senso, ovviamente, quindi parlare di medicina allopatica è chiaro che è un modo per dare dignità alla medicina omeopatica. Lui scrive: ok,
no, chiariamo una cosa, ecco, chiariamo una cosa agli ascoltatori che è importante: non esistono medicine alternative, esistono solo pericolosissime alternative alla medicina. La medicina alternativa è quella che non ha provato efficacia, altrimenti diventa medicina, è tanto alternativa alla medicina vera quanto lo è un tappeto volante rispetto a un paracadute. Se tu ti butti da 30 centimetri puoi avere il tappeto volante, l'ombrellino di Mary Poppins cadute e non ti
è uguale, certo, è
per cui quando devi guarire guarisci. Se però ti butti da un aereo col paracadute ti salvi, con gli altri muori. Ecco, attenzione, perché con la salute non si scherza.
Però Roberto, io devo dire che noto che moltissime persone, tu me lo potrai confermare, si rivolgono all'omeopatia al di là del discorso delle mode, anche perché hanno la percezione, quello che scrive il nostro, le cosiddette medicine allopatiche, diciamo così, vengano utilizzate esageratamente, cioè c'è l'idea che facciano male, che vengano utilizzate troppo, e quindi mi rivolgo alla medicina omeopatica che mi fa meno male. Questa è un po' l'idea diffusa che...
Ma è un'idea giusta, perché devo onestamente dire che è giusto, perché la medicina omeopatica non contenendo niente non fa bene e non fa male.
Certo.
Ecco, noi ci viviamo in un mondo strano dove i genitori non vogliono i vaccini, cioè che invece più ne usiamo meglio è, ma vogliono gli antibiotici, anche che vengono prescritti troppo, in maniera inappropriata, e fanno dei guai molto grossi. Certamente un genitore che vuole somministrare degli antibiotici che non servono al proprio figlio, mille volte meglio dargli un preparato omeopatico, perché gli antibiotici gli faranno male.
Certo.
Il preparato omeopatico non gli farà nulla. Bisogna ricordare che i farmaci devono essere usati solo quando c'è bisogno, sempre sotto controllo di un medico, e quel medico dovrebbe essere bravo a prescriverli solo quando c'è bisogno, e purtroppo questo non sempre accade, ma quello è un altro discorso. E soprattutto dobbiamo ricordare che appunto quando uno ha un raffreddore, il raffreddore passa da solo, ma se ci sono delle malattie gravi bisogna stare attenti, perché omettendo le cure efficaci si potrebbero avere dei grossi problemi.
Roberto, noi ti ringraziamo. Tra l'altro c'è qualcuno che scrive che non prende più un'influenza da 10 anni, e cioè da quando sono vegetariano. Sarà una coincidenza, Roberto, che lui è vegetariano da 10 anni?
Sapete, allora, voi siete basati a Roma, sapete qual è la mia non prende più il raffreddore da 10 anni. Magari può essere anche tifoso di una squadra che da 11 anni non vince più niente.
Beh, adesso questa magari no, ecco, Roberto, questa da te, guarda, veramente infierire così, va bene.
Lo sapete che io però sono
lo sappiamo.
Rimane nella goliardia, la rivalità Lazio-Roma è una delle cose che più mi manca qui a Milano.
Diciamo è un po' l'unico difetto che hai, te l'ho sempre detto, insomma, lo devo ribadire, purtroppo, tra tante cose. Va bene, Roberto Burioni, grazie, ti aspettiamo qui in studio allora a mettere la musica, presto.
Grazie,
ciao Roberto. Ricordo: omeopatia, bugie, leggende e verità. Rizzoli, grazie a tutti. The Rock Show ritorna domani mattina alle ore 6. Ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.